Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Ignazio Russo e sto telefonando dal casello di Orte. Allora, so che oggi è la giornata per i diritti dell'infanzia.
Esatto.
E ieri casualmente ho saputo da Terza Pagina che è stato pubblicato un rapporto sulle condizioni dell'infanzia nel nostro paese, con, se non mi sbaglio, una cifra modica di circa 4 milioni di bambini poveri.
Sì.
Allora, se questa cifra è vera, siamo alle condizioni dell'intollerabile. Cioè, non è tollerabile che una nazione si faccia rubare il suo futuro. Non è tollerabile che una nazione lasci 4 milioni dei suoi cittadini in condizioni di povertà. È assolutamente inconcepibile.
Grazie.
Noi ci portiamo il futuro.
Grazie Ignazio, sono d'accordo, assolutamente d'accordo con lei. Oggi purtroppo non ho avuto tempo di leggervi un bellissimo articolo sulle periferie, che comunque vi segnalo, di Marco Rossidorio, il maestro di strada nonché sottosegretario all'istruzione del governo Monti, è grande esperto di questioni legate all'istruzione, perché i due problemi si tengono. Il problema di cui parlava Ignazio, i 4 milioni di bambini poveri, spesso sono bambini anche che non vanno a scuola, non frequentano la scuola. E c'è anche un altro aspetto gravissimo, che molti di questi bambini sono concentrati nelle regioni meridionali, cioè sono da Napoli in giù. Napoli e Catania, per esempio, hanno il record di dispersione scolastica. E, come dire, i genitori non riescono a controllare questi bambini, anche perché i genitori sono affaccendati in ben altre faccende, spesso non hanno un lavoro, spesso hanno problemi con la giustizia, spesso i padri sono in galera. E quindi i bambini non frequentano, soprattutto nei quartieri di periferia tipo Scampia, che un po' è un esempio, ma anche a Scampia ci sono degli insegnanti bravissimi, ci sono delle scuole che cercano di contrastare con determinazione questo fenomeno. Quindi è un problema, come dire, a più facce, e particolarmente accentuato al sud, legato alla povertà crescente, perché è inutile fingere che non sia così. Le aree metropolitane, le grandi aree metropolitane nel sud e le grandi periferie di queste aree metropolitane soffrono, e non da oggi, di problemi enormi. Giustamente Renzi ha detto: adesso occupiamoci delle periferie, e questa è una delle conseguenze dell'attentato del 13 novembre. Esecrabile, mostruoso, terrificante, ma si può imparare anche dalle tragedie più immani. E se fosse questo, se si varasse una politica coerente, decisa, incisiva su questi temi, già sarebbe un grande risultato. Noi speriamo che in una giornata come quella di oggi, 5 giorni dopo i terrificanti attentati di Parigi, ecco, qualcuno lucidamente si mette a tavolino e comincia a ragionare seriamente sul problema della dispersione scolastica e della povertà dei bambini, che sono appunto gli ultimi degli ultimi. Diceva Matteo nel Vangelo: chiunque farà un torto a un bambino è come se lo facesse a me, dovrà vedersela con me. E Don Dante Carraro, che è questo prete padovano che guida il QAM, il suo motto è: prima le donne e i bambini. Cioè, una società non può rinunciare a tutelare le figure più deboli, e donne e bambini sono proprio queste figure. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Omar Camilletti di Roma, sono uno dei promotori della manifestazione nazionale dei musulmani e delle musulmane d'Italia che si terrà domani a Piazza Santi Apostoli a Roma. Io volevo sottolineare i punti di svolta che questa manifestazione appunto intende proporre. Il primo è che partecipando anche le maggiori organizzazioni islamiche d'Italia, però è soprattutto espressione della società civile dei musulmani. Questa è un'iniziativa, certo, soprattutto che viene dal basso. Il secondo è proprio per questo sottolineare, rispetto anche alle sollecitazioni e ai ritardi che molti hanno affermato rispetto a quanto è stata organizzata come manifestazione, le difficoltà di rendere pubblico un dolore, uno sdegno, una repulsione, perché non siamo organizzazioni politiche, quindi è molto certo. difficile organizzare, entrare nel linguaggio politico. E poi soprattutto quello di rendere evidente la voglia, la necessità di essere uniti insieme, di essere a fianco
Giusto.
Alla società italiana tutta, di voler evidenziare di essere parte integrante della società e di condividerne le stesse sofferenze e di lavorare insieme non solo nel difendere Roma, perché è evidente, ma anche di voler estirpare questo radicalismo, questo orrore che in nome di Dio o in nome dei musulmani compie questi atti orrifici, d'orrore, proprio di terrore.
Grazie, grazie Omar. Sono bellissime le sue parole ed è bellissimo sentire un imam, un esponente della comunità islamica parlare così come parliamo noi. È la conferma di quello che abbiamo sempre pensato, non abbiamo mai avuto dubbi in proposito. E invitiamo tutti gli italiani, soprattutto i romani, i milanesi, domani a partecipare a questa manifestazione, che è la risposta più netta e inequivocabile appunto della società civile italiana contro la paura, contro il terrore, contro le cose orrende alle quali abbiamo assistito questa settimana. Pronto?
Sì, buongiorno. Mi chiamo Daniele, la chiamo da Treviso.
Salve.
Volevo porle due cose. Allora, intanto c'è di fondo un problema enorme che riguarda la nostra Costituzione, le nostre leggi, che sono laiche, rispetto al diritto islamico, la Sharia, che è ovviamente legata fortemente, per non dire totalmente, al Corano. Quindi quando una persona che arriva da quei mondi, da quei paesi, arriva da noi, non dovrebbe sottostare a quello che ha per tutta la vita.
Però non tutti
avanti,
gli islamici
ma
si sottomettono alla Sharia, per fortuna.
Mi permetta solo di darle due spunti molto diversi tra loro. Ad esempio, le donne. E io come italiano e come uomo sono indignato quando sento quello che accade alle donne nel mondo appunto islamico. Quest'estate è uscita quella notizia terribile di un padre che non ha voluto che la figlia fosse salvata da un bagnino perché l'avrebbe toccata, e come chiaramente un uomo tocca una ragazza la rende indegna, no? Oppure quello che accade anche qui nel Triveneto, di un padre che ammazza sua figlia perché vuole vivere in maniera all'occidentale. O la stessa Turchia, no? Che è qui vicino a noi. Però non vedo le donne italiane anche far qualcosa di concreto per liberare, per emancipare queste donne che sono veramente rilegate sempre in secondo piano, spiagge separate, pranzano separatamente e via dicendo. L'altra è un aspetto invece di come noi purtroppo ci avviciniamo in maniera eccessiva alle loro usanze. Le porto proprio un esempio che sembrerà strano, ma fa capire. Noi nei macelli, questo l'ho saputo casualmente poco tempo fa, macelliamo le mucche seguendo un protocollo che ha a che fare anche con la psicologia dell'animale, perché lei sa che un animale, se percepisce di essere ammazzato, lascia nel suo corpo degli elementi che chiaramente rovinano la carne, quindi l'animale non deve sapere che verrà ammazzato. E mentre noi adesso per business tutti i macelli si sono abilitati alla macellazione all'alla, che è la macellazione appunto araba, e lei sa come vengono ammazzati questi animali?
Sì, per sanguinamento, non c'è nessun protocollo psicologico,
viene sgozzato l'animale con delle urla incredibili, e questo semplicemente per un motivo religioso. E quindi le leggi italiane se ne vanno a far benedire. Allora capisce che
grazie,
o loro
Daniele,
se le danno a noi,
grazie,
seguendo le nostre leggi.
Grazie Daniele. E, sulla prima questione io non sarei così d'accordo, nel senso che la cronaca ci riporta molti episodi, le donne lottano islamiche per affrancarsi dai modelli da modelli dell'ortodossia, e molte, ricordo la pakistana di Brescia, poi ci hanno rimesso la vita perché sono state ammazzate. Quindi l'Europa, l'Occidente è lo strumento attraverso il quale poi queste donne possono liberarsi in qualche modo dalla schiavitù. Primo punto. Secondo punto, sono perfettamente d'accordo con lei, il sistema halal è un sistema che tra l'altro non usano solo gli arabi, è un sistema crudele, insensato, che io condanno e contesto fermamente, ma condanno e contesto fermamente anche l'uccisione, scusatemi, anche con metodi più tecnologici, più soft, degli altri animali nei macelli, perché basta entrare in un macello, basta vedere un filmato di quello che accade nei macelli per rendersi conto che tutta questa sofferenza che spargiamo per poi semplicemente nutrirci di cose di cui potremmo fare anche a meno e che hanno un impatto ecologico devastante, perché su questo da Rifkin in giù appunto sostengono che dovremmo smettere di fare consumo di carne animale e dirottare le quantità di acqua e di foraggio necessarie appunto per l'alimentazione animale all'alimentazione umana, perché così sconfiggeremmo la fame nel mondo. Quindi ci sono aspetti etici e ci sono aspetti, come dire, di tipo economico che hanno a che fare con le popolazioni più deboli del pianeta. Pronto?
Buongiorno, sono Daniele da Torino.
Salve.
Due questioni, anzi una questione su due punti di vista diversi. Cosa bisognerebbe fare contro il terrorismo oltre a quello che sembra si faccia già? Prima considerazione, aeroporto di Cagliari, bombe che partono per l'Arabia. Ripenso a Caracciolo che lei citava lunedì, che la ringrazio perché mi ha spinto a leggere il suo articolo su Foglio. L'Arabia è sunnita, sta combattendo contro gli sciiti nello Yemen, noi gli diamo le armi. È fortemente sospettato, soprattutto l'Arabia non è certo una democrazia, che nei suoi giochi appoggi anche l'ISIS in qualche modo contro l'Iran. E noi gli vendiamo le armi? Allora, forse qualcosina si potrebbe fare. Secondo aspetto, Israele non c'entra, ma c'entra, perché dal 48 Israele è un problema di pace. Israele è circondato da popoli che lo odiano, ha diritto e dovere di difendersi. Adesso l'intifada così strisciante è veramente atroce. Però Israele continua a costruire case a Gerusalemme Est e nei territori occupati. Ogni casa nuova, ogni insediamento è acqua e concime all'odio nei confronti di Israele, odio su cui poi germoglia sia l'antisemitismo, certo, che il terrorismo. Certo. Allora, avere il coraggio di, oltre a rinunciare forse a qualche nostra libertà occidentale, anche a rinunciare a qualche interesse, vendita alle armi, o anche a qualche idea, ideologia, Israele, l'idea del grande Israele, e vedere se non c'è solo la voglia di fare la guerra, tra virgolette, guerra benedetta per certi versi, intendiamoci, ma forse c'è anche bisogno di rinunciare a qualcosa che noi consideriamo irrinunciabile per motivi nascosti, economici, le armi o ideologici, perché rinunciare alla propria libertà, ok, ma forse non basta neanche, perché se dietro continuiamo in qualche modo a forgiare quello che diciamo di combattere, non andremo mai avanti. Grazie.
Grazie Daniele. Invece di pensare e mettere in pratica degli embarghi generalizzati come quello che ha colpito la Russia, basterebbe embargare la vendita di armi, cioè ai paesi belligeranti. E quindi io sono assolutamente d'accordo con lei. Questo però, come ci raccontava Negri sul Sole 24 Ore a proposito dell'Arabia Saudita, creerebbe uno shock economico non indifferente, perché le armi sono uno degli aspetti fondamentali della domanda pubblica, cioè, e quindi generano economia, generano ricchezza. Anche l'Italia è un esportatore di armi, appunto, non solo la ditta germanica che sta a Cagliari. Quindi su questo io sono d'accordo con lei, bisognerebbe varare delle immediate misure, ma temo che questo non si farà mai, proprio perché su questo tema c'è una doppiezza intrinseca da parte di tutti i paesi. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Giorgio e chiamo da Bergamo.
Sì.
Io chiamo perché ieri ho letto e oggi lei l'ha ribadita la notizia stupefacente del Giorgio Napolitano, che decide che scrive 5 pagine per dire ai giudici che lui non va a testimoniare. Io mi immagino che anche lei sia un giorno chiamato a testimoniare, prenda carta e penna e scriva ai giudici dicendo: ma no, non ha senso che io venga, mi avete già sentito una volta, quindi non ho niente da dire. Ma come si permette? Lei che cosa ne dice?
La ringrazio, sì, l'ho già detto commentando l'articolo. Qualunque cittadino non può sottrarsi a questa chiamata, perché sono i principi fondanti e non negoziabili dello Stato di diritto. Quindi capisco il fastidio, capisco l'irritazione, anche vedendola dal punto di vista del Presidente della Repubblica, però lui, in forza delle funzioni che ha ricoperto, come dicevo, poi la contraddizione più stridente, appunto, che è stato capo del CSM come Presidente della Repubblica, non può sottrarsi a questo invito, anche se secondo lui c'è una sorta di persecuzione, di accanimento nei suoi confronti, questo è chiaro. E quindi queste sono le regole della democrazia, che poi sono le regole attraverso le quali noi possiamo anche combattere il terrorismo, cioè nel rispetto dei principi fondanti di una democrazia e non negoziabili. Noi mettiamo in moto un processo che poi ci rende credibili a noi stessi e alla comunità alla quale apparteniamo. Se rifiutiamo questi principi, allora a quel punto può accadere di tutto, ci rimangiamo quello per cui abbiamo combattuto, ricordiamoci le tragedie del Novecento tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, la lotta alla mafia, perché questo è anche un paese disgraziato. Noi spesso rimuoviamo la nostra storia, ma è utile fare dei ripassi sostanziali e ricordarci di tutte le tragedie che sono rimaste senza colpevoli, di cui è lastricata la storia di questo paese. Pronto?
Sì, pronto. Buongiorno, sono Silvia, chiamo dalla provincia di Venezia.
Salve.
Allora, sì, io volevo fare riferimento a una notizia che ho sentito anche oggi a proposito del Niño. Ecco, io ho letto qualche tempo fa su Internazionale di questo grandissimo disastro ambientale che sta avvenendo in Indonesia e che però non ho trovato rimbalzata nelle notizie, soprattutto qua in Italia. Siccome si parla di un disastro estremamente grave, perché emissioni che hanno avuto un picco che ha superato addirittura, parlavano delle emissioni della Germania di un intero anno, di un disastro che sta dovuto agli incendi causati dalla deforestazione nel particolare terreno che trattiene il fuoco e quindi produce fumo per diverse settimane e quindi ecco, io niente, mi stupisco di sentire notizie diverse, molto magari più futili, tipo questa cosa della carne o altre cose, e invece di questo disastro ambientale che su Internazionale paragonavano a quello che è successo a Palmira, a quello che ha fatto l'ISIS a Palmira, di queste cose non si sta parlando abbastanza, ecco, tranne l'accenno che ho sentito oggi, io non l'ho sentita, ecco, quindi volevo un suo
ma
parere.
Ma perché dice futile la questione della carne? Vabbè,
no, futile diciamo che è legata all'ambiente, però
è legata all'alimentazione, glielo dico comunque in trasmissione, la ringrazio Silvia. Sì. Silvia, è legata all'alimentazione di 7 miliardi di abitanti. Quando sono nato io gli abitanti del pianeta Terra erano 3 miliardi, adesso sono 7. Tra pochi anni saranno 10 miliardi e c'è un problema enorme di come nutrire questa massa spaventosa di gente. Mai nella storia dell'umanità ci sono stati 10 miliardi di esseri umani sul pianeta Terra, e le risorse, come sa, vanno scemando, non solo l'acqua ma anche i terreni coltivabili ormai sono finiti, in qualche modo cresce la desertificazione. Quindi come facciamo? Cioè, noi pretendiamo di fare quello che ci pare, come succede spesso in Occidente. Se lei si soffermasse per esempio sul consumo di acqua, lo ricordava l'oncologo Umberto Veronesi proprio qualche settimana fa, il consumo di acqua e di foraggio che è necessario per l'alimentazione animale rimarrebbe sicuramente impressionata. Con questo non voglio dire che la questione indonesiana non sia importante, è importante, è cruciale, e tra l'altro deforestano per poi piantare olio di palma, che come sapete è usato massicciamente nella composizione di alcuni prodotti occidentali, cioccolato e non solo. e quindi va bene, ma sono problemi che hanno pari dignità e che è giusto affrontare con la stessa serietà. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Simona e chiamo da Roma. E volevo parlare del diritto, della giornata dei diritti dei bambini, del diritto all'infanzia, di un'esperienza che mio figlio, io sono una mamma adottiva di due fratelli colombiani che, di cui non oso neanche pensare che tipo di infanzia avrebbero avuto se non l'avessimo adottati, certo. Ma non è di questo che volevo parlare, ma di una esperienza che mio figlio ha vissuto in prima persona in terza elementare. E mio figlio è stato adottato che aveva 6 anni compiuti, quindi non era così tanto tempo che era arrivato in Italia, e durante la giornata del diritto dei bambini la maestra allora appunto dedicò tutta quanta la giornata a questa cosa, e facendo partecipare i bambini e a un certo punto chiedendo a tutti: secondo voi quali sono dei diritti a cui i bambini non dovrebbero rinunciare? E quindi ha detto il diritto a giocare, il diritto allo studio, il diritto alla casa, il diritto, certo. Tutti i diritti diciamo più o meno ovvi, fino a che un bambino non ha detto il diritto di non essere venduto. In quel momento mio figlio scoppia in un pianto inconsolabile e dicendo io sono stato venduto. E il gelo, diciamo, in linea di massima della classe, di tutti i bambini che sono stati in silenzio, e la maestra che ha detto: Franio, ma tu non sei stato venduto, è un'altra cosa quello che è successo a te, l'adozione non è essere venduti. Adesso io la faccio molto breve, però in realtà quello che voglio dire è che questa occasione ha dato modo a mio figlio di approfondire tutta una serie di aspetti che dentro la sua testa non erano chiari, certo. E quindi ha dato modo, grazie alla maestra e grazie poi al fatto che ne abbiamo riparlato insieme, di mettere in chiaro tutta una serie di cose che sicuramente poi lui è riuscito a vivere con più serenità e più tranquillità, certo. Quello quindi a cui io che ci tengo in particolar modo è il fatto che io sono stata molto fortunata a trovare una maestra sensibile e capace di gestire situazioni di diversità, come il fatto di avere un bambino adottato con una storia particolare.
Come si
alle
chiama
spalle.
La maestra, Simona?
La maestra si chiama Rosaria Conti e insegna alla Pistelli di Roma, e mi piacerebbe che lo Stato in assoluto si occupasse un po' di più di questi aspetti all'interno della scuola, ecco questo. Perché invece la mia esperienza mi racconta che la mia fortuna non è la stessa fortuna di tante altre mamme o tanti altri bambini che si ritrovano all'interno di scuole dove gli insegnanti non sempre sono in grado
giustissimo
di accogliere queste diversità, insomma.
Grazie Simona, grazie alla maestra Rosaria, ci auguriamo che tutte le maestre prendano spunto da questa storia per aiutare i bambini adottati, che ormai sono per fortuna un numero rilevantissimo. Spesso si vedono genitori bianchi con questi bambini neri o asiatici, quando il colore lo denuncia, perché in altri casi non si capisce neppure se sono bambini dell'est europeo, ed è il più grande gesto di generosità, il più grande slancio che si possa compiere per aiutare appunto i bambini che soffrono in giro per il mondo. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Enrico da Perugia.
Salve.
Buongiorno, volevo fare una riflessione che non so se è già stata fatta da qualcun altro all'interno delle riflessioni intellettuali. Normalmente non mi viene in mente mai nulla di originale, quindi mi scuso se
ma non è vero.
Diciamo, è una cosa già
risentita. Parta già così.
Ecco, vabbè, però meglio partire dal basso, no?
Sì.
Senta, io volevo riflettere e tornare sul terrorismo, sui carnefici dell'ISIS, sul fatto che essi provengono in parte anche dal nostro mondo occidentale. Volevo chiederle che cosa ne pensa dell'opportunità che ha il mondo occidentale In questo contesto storico così unico, così mai presentatosi precedentemente, di fare una forte e profonda e autentica autocritica nella propria, nel proprio contenuto di valori. Noi siamo il mondo occidentale e i portatori di quelli che sono valori fondamentali della storia dell'uomo: democrazia, rispetto dell'uomo, lealtà, rispetto di una legge, giustizia. Quindi siamo portatori di questi valori, ma siamo sicuri che questi valori sono autenticamente e veramente vissuti? Siamo sicuri che il nostro mondo occidentale viva questa democrazia davvero? Tutti hanno possibilità di accedere davvero alla gestione del potere, tutti si sentono protetti dal sistema politico che li governa. Non sarà forse che, adesso mi spingo oltre, che questa cultura della morte, di cui sono testimoni e realizzatori e diciamo portatori di continuo vigore questi carnefici del terrorismo, non sarà che questa cultura della morte gliel'abbiamo insegnata forse un pochino anche noi nel momento
qui,
in cui
e qui
non
la
siamo...
fermo Enrico, perché secondo me la prima parte della domanda va benissimo ed è assolutamente intelligente, almeno per quella che è la mia sensibilità, noi condividiamo fino in fondo i valori democratici che abbiamo ereditato grazie al sacrificio di milioni di italiani. Io ricordo solo i morti della Seconda Guerra Mondiale in battaglia, mi è capitato di leggere su questa battaglia drammatica nell'Egeo di Capo Matapan, dove in un colpo solo morirono 3.000 marinai e quelli che sopravvissero rimasero in acqua per 5 giorni e morirono anche loro, cioè delle carneficine, autentiche carneficine. E non parliamo della Prima Guerra Mondiale, non parliamo della guerra partigiana. Siamo consapevoli? No, ha ragione lei, non siamo perfettamente consapevoli. E tra l'altro la democrazia, cioè la libertà, anche se sembra una bestemmia dirlo adesso, in cui tutti dicono che dovremmo rinunciare a margini di libertà, io credo che invece la libertà non sia comprimibile, non debba essere compressa, e che sarebbe necessario in questo paese una riflessione, perché vedo una democrazia che sempre più autoritaria, probabilmente perché ai cittadini non interessa partecipare. Il Quebec e altri sollecitavano l'introduzione di elementi di democrazia diretta, cioè di referendum, come succede in Svizzera, attraverso i quali i cittadini possono esprimere il loro punto di vista. Io credo che quello sia un passaggio ineludibile, così come credo che sia un passaggio ineludibile anche un assetto federale compiuto di questo paese. Abbiamo fatto delle riforme costituzionali sempre pasticciate, in cui prima si danno troppi poteri a 20 regioni, abbiamo regioni con 300.000 abitanti, poi si tolgono questi poteri perché le regioni litigano con lo Stato. Non c'è stato mai il coraggio, e di questo secondo me ne porta una gravissima colpa la Lega, perché Salvini invece di parlare solo di immigrati dovrebbe parlare della battaglia autentica che poi ha avuto come dire dei rigurgiti secessionisti, ma il tema secondo me è quello di un assetto federale, perché paesi ai quali facciamo riferimento, Germania e Stati Uniti in primis, sono paesi compiutamente federali, e quella è la strada sulla quale prima o poi dovremmo incamminarci. Pronto?
Pronto?
Sì.
Buongiorno, sono Argeo da Bergamo.
Buongiorno, Geo.
Argeo.
Che bel nome.
È un nome greco.
Ah, caspita.
Sono l'unico a chiamarmi così in città, non per vantarmi, mi perdoni.
No, ma il nome è molto bello. Mi dica, Argeo.
Il mio intervento riguarda ovviamente la manifestazione di domani.
Sì.
E telefono ora perché poi stasera spegneremo il telefono per lo Shabbat ebraico, in quanto io sono un ebreo praticante, e ciò che le dirò non dovrà sembrare demagogia, ma semplicemente una pura riflessione per quanto riguarda i rapporti tra l'Islam e l'ebraismo e il cattolicesimo, e ovviamente tutto il sistema occidentale. Quelli che definiscono, secondo la mia opinione, un Islam moderato, lo fanno perché in effetti vogliono crearsi un alibi nei confronti di un sistema che in effetti è coeso. Cioè, vorrei dire che io conosco persone, sono ebrei, arabi israeliani che vivono e sono nati in Israele, che sono persone squisite e educatissime. Ma non bisogna dimenticarsi che comunque l'obiettivo comune dell'Islam è la distruzione, come lei saprà.
Quindi è la teoria della fallacile, sostanzialmente, sostiene.
Anche se, sinceramente, io non ho mai apprezzato molto la fallacile, però non è una teoria in questo caso, è una constatazione. Poi, se mi può permettere, tra parentesi, di farle un appunto, poiché ieri lei ha citato i territori della Palestina come territori occupati. E mi perdoni, non è che questa possa sembrare demagogia, ma è un falso storico, perché se anche voi giornalisti non date i nomi esatti alle cose o alle situazioni che vengono citate, si creano poi forme demagogiche che probabilmente sfociano nelle lacrime e nella drammatica.
Argeo, qual è la soluzione della questione palestinese, secondo lei?
Lo dicevo prima al
sì, ma sia perché arrivano altre tre... Mi dica.
Che i veri moderati, se vogliono definirsi tali, se vogliono fare uno sforzo enorme, riconoscano lo Stato di Israele. Allora a questo punto si definirà una linea netta.
E
tra
se
coloro
ci fosse
che ci
un riconoscimento reciproco, non va bene? Cioè i palestinesi riconoscono Israele, Israele riconosce i palestinesi,
no, io non sto parlando dei
che
palestinesi.
Quello che dice Oz, appunto i due stati. Eppure Rabin c'è morto per questo, non si riesce a fare. Comunque la ringrazio, Archeo, accetto anche le sue critiche. Io però non credo, cioè ci sarà una frazione dell'Islam che punta a prevalere sull'Occidente e sul resto. Non credo che tutti gli islamici, 1,5 miliardi, quanti sono, vogliano appunto in qualche modo sopraffare la cultura occidentale e la nostra religione. Non ci posso credere. E cito un esempio di convivenza in questi giorni. Non se ne è parlato, in Sicilia nel 1200 ebrei, cristiani e islamici convivevano pacificamente per volere di un re svevo, quindi tedesco, Federico II, che diede agli ebrei, agli islamici e ai musulmani gli stessi diritti di cui godevano i cristiani. E ci sono delle meravigliose testimonianze di questo intreccio tra cultura e religioni in Sicilia, tra cui appunto questa chiesa della Martorana a Palermo, che prima è moschea, poi diventa chiesa cristiana. Ecco, io sono siciliano e se nel 1200 un sovrano illuminato riuscì a trovare un equilibrio tra le diverse confessioni, non si capisce perché oggi, 800-900 anni dopo, non ci si debba riuscire ancora. Pronto?
Pronto?
Sì.
Sì, buongiorno, mi chiamo Fabio, telefono dalla città di Castello, in provincia di Perugia.
Pronto? Buongiorno, mi dica tutto.
Guardi, io volevo da lei un'opinione su un articolo. Allora, innanzitutto ho letto un articolo sul Sole 24 Ore online di un suo omologo, Leonardo Maugeri,
sì,
che è apparso il 16 novembre, dove il giornalista spiegava, perlomeno io ho capito abbastanza chiaramente, quella che è la situazione dei pozzi petroliferi. E soprattutto l'articolo in qualche maniera voleva essere una sorta di deterrente all'idea che è diffusa che l'ISIS sfrutti il petrolio, che si arricchisca col petrolio. In realtà,
certo,
lui spiega, i pozzi petroliferi principali sono dislocati nel territorio del Medio Oriente in zone vastissime ma più o meno circoscritte, sono difesi con degli armamenti fantascientifici, cioè l'Arabia Saudita spende delle cifre enormi per difendere questi pozzi di petrolio. Nel sud dell'Iraq la parte diciamo che tutela questi pozzi lo fa anche loro con una sorta di, diciamo, di iper controllo. Il territorio dell'ISIS in qualche maniera sì, viene estratto il petrolio, ma è una sorta di territorio marginale, è un po', io l'ho paragonato, non so se mi può passare, come una sorta di banlieue del Medio Oriente, cioè
certo,
lì si è dismesso l'attività, si è lasciato questi territori completamente liberi e lì, per tutta una serie di motivi, scorrono, ci sono queste scorrerie di queste persone. Cioè, la mia riflessione, e vorrei il suo parere, è questa.
No, qual è la domanda? Però
la domanda è questa.
Fabio.
Il nostro concetto occidentale di sfruttare i territori è uguale, secondo lei, in tutti i sensi? Nel senso, lasciamo le persone nell'indifferenza della banlieue e lasciamo le persone nei territori nell'indifferenza anche nel mondo, senza, cioè, estraendo risorse e non portando nulla. Voglio sapere cosa
sa che non l'ho capita la domanda, mi perdoni.
No,
cioè, le abbandonate sono un conto, ma non capisco il parallelo che lei fa con l'ISIS, con questi...
In poche parole, questi territori sono stati abbandonati da noi occidentali.
I territori dell'ISIS?
I territori del nord dell'Iraq e del sud della Siria non hanno più una valenza, diciamo, produttiva, non l'hanno mai avuta e in qualche maniera vengono lasciati a se stessi anche proprio territorialmente, non soltanto una questione politica.
La ringrazio. No, credo che siano territori sui quali si è combattuta una guerra e quindi poi oggetto, come dire, di conflitto, poi sono stati riconquistati dall'ISIS, però lo diceva l'altro giorno, diceva una cosa simile anche Assad nell'intervista rilasciata alla RAI, cioè diceva sostanzialmente ci sono dei pezzi di territorio, suppongo anche desertico vista la latitudine, che sono sostanzialmente la terra di nessuno, dove non c'è nessuno che prevalga. Ma questo nelle lande desolate e in posti così remoti credo che possa essere anche normale, cioè non credo che non ci debba essere per forza un controllo di ogni chilometro quadrato di zona desertica o appunto di zona remota. E con quest'ultima risposta finiamo la rassegna stampa di oggi. Vi ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, e alle 10 tutta la città ne parla. Continuate a seguirci sul nostro sito www.primapagina.rai.it e sulla nostra pagina Facebook. Ci risentiamo domani.